Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al podcast di PetroTrend dal vostro Francesco. Vi chiedo subito scusa per una voce un pochino influenzata, ma andiamo comunque a registrare questa nuova puntata del podcast dopo la triste eliminazione dalla post-season dei nostri Patriots per mano dei Tennessee Titans. Come al solito parleremo di questo, di tutto quanto è successo nel weekend NFL e quindi in questo turno di wildcard dei playoff di football lo facciamo però dopo la nostra sigla che torna a essere quella solita che ci ha accompagnati per lungo i tratti della stagione appena terminata per noi. A dopo.
You know, everyone thinks we suck and you know, can't win any game, so we'll see. It'll be fun.
We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, 'cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now.
Benissimo ragazzi, ben trovati. Vi do il benvenuto a questa nuova puntata del podcast di PetroTrain. Sono il vostro Francesco. Un saluto ai ragazzi di The Cutting Edge, che è la piattaforma che ci ospita per questa stagione. Per praticamente tutta la stagione prima del nostro podcast, quindi un saluto a Andrea, Giovanni e tutti gli altri ragazzi degli altri podcast. Un saluto a voi che ci avete veramente seguito con calore e con affetto per tutto l'anno e quindi vi ringrazio calorosamente chi ha contribuito, ascoltato le puntate, mandato domande per tutto l'anno, veramente avete reso questo podcast un po' meno noioso di come posso fare io da solo. Vi anticipo già che uno degli obiettivi di questa off-season di Patriot Train è quello di cercare di risolvere, il primo punto all'ordine del giorno, appunto cercare di risolvere questo problema tecnico che non ci permette di avere ospiti in puntata, magari cambiando software, magari investendo anche economicamente in qualche mezzo un pochino più moderno che ci permetta di avere anche in studio, anche se poi di fatto lo studio non esiste, gli altri ragazzi di PetroTrain, che comunque intanto saluto come Marco, Matteo, Paolo, Roberto e Andrea, che ovviamente hanno accompagnato e continuano a lavorare per il sito che trovate all'indirizzo www.petriotrain.com, sul quale trovate ovviamente tutte le produzioni marcate e firmate PetroTrain. Allora, oggi andremo ovviamente a parlare di cosa è successo, faremo un breve cenno alla partita contro i Titans, breve cenno non perché non se ne voglia parlare, anche se in effetti è un argomento un po' spinoso, ma breve perché avete già avuto modo di affrontare l'argomento con recap scritto benissimo a mio avviso da Marco, ma poi semplicemente avete fatto un mare di domande tutte abbastanza simili nel mailbag, giustamente, ve ne ringrazio, e quindi ci sarà veramente da dedicare molto 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 più spazio a quelle che sono state le vostre domande. Parleremo quindi molto di più interagendo, tra virgolette, anche se in maniera virtuale, con voi ascoltatori. Weekend NFL che si è aperto col primo turno, quello tra Bills e Texans. Allora, diciamo subito che questa è stata l'unica sfida a livello statistico, se può interessare a qualcuno, dove la squadra di casa ha vinto. 22-19 per i Texans, che erano il quarto seed contro il quinto, i Buffalo Bills. Partita particolare, qualche chiamata arbitrale un po' ai limiti. Secondo me non meritava di vincere Houston. Bills hanno pagato un po' la leggerezza con la quale il loro nuovo fresco quarterback Josh Allen, giovanissimo, affronta un po' certe situazioni, e poi va dato anche merito a Deshaun Watson, che quando vuole si trasforma in una specie di digievoluzione del quarterback, e quindi nel finale ha preso in mano la partita e l'ha fatta sua. Procede quindi, vanno avanti i Texans che affronteranno i Chiefs all'Arrowhead, mentre ovviamente tristemente sappiamo che i Titans sono venuti a Foxborough a vincere con un punteggio di 20-13 e affronteranno i Baltimore Ravens, che sono il primo seed nella AFC. Per quanto riguarda quanto è successo domenica, quindi nel wildcard della NFC, Vikings che hanno la meglio all'overtime per 26-20 contro quelli che mi tocca definire come gli eterni incompiuti degli ultimi anni, che sono i Saints, questa squadra sfavillante dove in regular season con lanci per Michael Thomas, pirouette di Alvin Kamara, e quest'anno anche un ottimo Jared Cook al ruolo di tight end, insomma fanno fettine qualsiasi tipo di avversario, ma poi arrivano ai playoff e come neve al sole sembrano perdere la verve, la cattiveria che ci va. Cattiveria che invece hanno avuto i Vikings, che unita a una precisione di esecuzione che mi ha davvero stupito, gli ha permesso di vincere nel Dome e quindi di avanzare. Vikings che andranno ad affrontare il primo seed, quindi i 49ers a San Francisco. Per quanto riguarda l'altro match, i tanti infortuni con cui gli Eagles si sono affacciati a questo match, si è aggiunto quello di del quarterback Carson Wentz, a cui mandiamo gli auguri perché insomma una brutta concussion, è stato poi fuori per tutto il match, ha giocato McCown e insomma si sono visti un po' di limiti chiaramente. Faccio ancora comunque tanti complimenti a Pederson e alla loro squadra, nonostante non mi stiano per nulla simpatici, ma credo a nessun tifoso dei Patriots, hanno comunque fatto miracoli per arrivare fin qua. Seahawks che avanzano per 17-9 e andranno ad affrontare al Lambeau Field i Packers, quindi si sono formati secondo me dei playoff veramente veramente avvincenti. Credo che nella parte di destra del tabellone, cioè la NFC, ci siano effettivamente le quattro squadre più forti del campionato. Qualcuno potrebbe dire i Saints sono più forti dei Seahawks, o magari i Saints sulla carta sono più forti dei Vikings. Va bene, però a questo punto non mi basta più che ti chiami Saints e che fai dei record della Madonna e dei punteggi stratosferici. Voglio iniziare a vedere veramente cosa combini quando la palla scotta. Va bene le chiamate arbitrali di qualche anno fa, va bene un po' la sfortuna, il Minneapolis Miracle, tutto quello che vuoi, però non devi arrivare a giocarti queste partite punto a punto se sei Drew Brees e se hai quel tipo di attacco. Quindi secondo me manca proprio qualcosa ai Saints, e pertanto ritengo, è un'opinione personale ovviamente, che Vikings, 49ers, Seahawks e Packers siano le squadre più forti nella NFC. Non è così invece secondo me nella AFC, dove ovviamente Chiefs e Ravens sono le indiscusse regine di questa conference. Ritengo però che Bills e Patriots sarebbero due squadre che a livello di talento e di idee probabilmente meritavano di più, per quanto vista la stagione, di Titans e Texas. Però il campo ha detto diversamente, e quindi chiaramente è molto facile ipotizzare che Ravens e Chiefs passino il turno in maniera semplice, però sappiamo benissimo che in NFL questo non è mai il caso. Sicuramente sia Tennessee e sia Houston riusciranno ad imporre il proprio gioco e a dare battaglia in queste due difficilissime trasferte che aspettano le due squadre. Nelle altre news di questa befana in cui registriamo la puntata c'è l'ultimissima, appunto i Dallas Cowboys avrebbero affidato il ruolo di head coach a Mike McCarthy, l'ex head coach di Green Bay Packers, che diventerà il prossimo capo allenatore dei Dallas Cowboys. Ovviamente venendo in casa nostra invece, parlando di Patriots, questo fine della stagione significa la fine probabile, ipotetica, della tenuta di Tom Brady ai New England Patriots. Sicuramente significa la fine di un contratto a Tom Brady dei New England Patriots, che diventa a tutti gli effetti per la prima volta in carriera free agent. È molto presto per iniziare a immaginare quale sarà il futuro del giocatore in primis e di conseguenza di tutta la squadra. Le sue dichiarazioni sono dichiarazioni molto intelligenti. Lui ha detto che non vuole giocare, un retirement per lui è pretty unlikely, cioè decisamente difficile da ipotizzare, e non sa però se continuerà a giocare appunto ai Patriots. Lui ascolta le offerte e dice se si andrà avanti con i Patriots bene, altrimenti ascolto offerte da chiunque. Questo ovviamente a livello di marketing è una mossa intelligente. Io non sono così convinto che ci siano poi tante squadre disposte a prendere Brady, quindi non penso che riceverà poi tante offerte. Ma sta di fatto che noi abbiamo sicuramente un'off-season più lunga di quanto siamo stati abituati negli ultimi anni, ma ci serve tutta, perché se non erro il 10 gennaio o giù di lì Josh McDaniels dovrebbe avere i incontri con le squadre che lo pretendono, una su tutti, Cleveland Browns, anche se Cleveland sta cercando di ascoltare e avere un colloquio anche con Double, dei Bills, ex Patriots anche lui, però insomma nell'arco di poco si saprà innanzitutto se dovremo cambiare offensive coordinator e poi quarterback. Io devo essere sincero, penso che una delle migliori chance che Brady potrebbe avere di giocare per il titolo sia proprio ai Patriots. Il roster di New England è un roster che sicuramente avrà molti free agents di spicco, però ha anche molte pedine nei ruoli che servono, nei ruoli chiave. Non ha una difesa che dovrà toccare chissà quanto e ha un attacco che con pochi innesti secondo me si può sistemare, e forse proprio i Patriots sono la destinazione che più di altre potrebbe dare a Brady la chance ad un altro anello. È chiaro che il fatto che lui abbia venduto casa, Alex Guerrero, il suo fido personal trainer, ha venduto casa, insomma 2 più 2 più 2 più 2, si sta arrivando veramente a fare una speculazione che rispetto ad altre volte è più che una speculazione, ci sono anche dei fatti, degli elementi. Kraft ha già detto che spera vivamente che Brady possa voler continuare con lui o altrimenti che si ritiri, non vuole assolutamente vederlo con altre divise. Però il cap space dei New England Patriots ad oggi ammonta più o meno a una cifra di 49 milioni, che sembra una cifra notevole, ma se si pensa poi che ci sono dei pezzi importanti che diventano free agent come Kyle Van Noy, Devin McCourty, Joe Tooney, e quindi i soldi per trattenere tutti questi sono veramente pochi, poi se pensiamo che Brady da solo potrebbe richiederne almeno un 25-30, che su 49 sono, capite che sono una larga fetta. Veniamo un attimino alla partita. Io non vorrei tanto stare a sindacare su quelle che sono state poi le mancanze in stagione, anche perché A, ne parleremo nelle vostre domande col mailbag, e B, sto preparando un articolo sto preparando una pagella per il sito che uscirà a breve, in cui ho dato una valutazione mia personale ai vari reparti, ai vari giocatori e allenatori, quindi non avrebbe senso anticipare troppo in questa puntata. Quello di cui però voglio parlare invece è il grande equivoco che si sta facendo su internet, a mio modesto parere e a mio modesto avviso. Ovviamente potete essere liberamente non d'accordo con me. Stanno celebrando i Titans e stanno celebrando il running back Henry, che ha corso più di 200 yard, o perlomeno ha avuto una produzione tra ricezioni e corse superiore alle 200 yard, e ovviamente ha fatto impazzire, io sto leggendo questo su internet, ha fatto impazzire la difesa di New England. Questo è quello che secondo me un occhio poco esperto ha osservato, cioè chi guarda la partita dall'esterno senza porsi tante domande dice vabbè, ma questo qui li ha asfaltati, i Patriots non sono riusciti mai a fermare le corse. Secondo me invece è stato molto intelligente quello che ha detto Tony Romo in telecronaca, e lo condivido, nel senso che l'obiettivo di New England e di conseguenza dei propri allenatori, quindi di Bill Belichick, di Steve Belichick e di Gerald Mayo, è stato quello di concedere le corse a Tennessee, a patto di non concedere assolutamente nulla sul profondo, sul gioco aereo, perché Tennessee ha vinto 7 delle ultime 10 partite con un utilizzo egregio della play action. Cos'è la play action? Fare finta di correre e poi andare al lancio. Per instaurare la play action c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, io sono uno dei ferventi sostenitori di questo. Per installare un corretto gioco di play action devi prima correre e farlo molto bene. La dichiarazione di Belichick era chiara: non voglio assolutamente farmi fottere col lancio profondo, corri pure, cercherò di arginare le corse, fai tutto il campo quante volte vuoi, ma segnerai molto poco e io punto a fare un touchdown in più di te, ma non voglio assolutamente farmi fregare per via aerea. Questo secondo me ha funzionato. Ora, oddio, scandalo, come fai a dire che la nostra difesa ha funzionato quando abbiamo perso e abbiamo concesso 200 yards a un giocatore solo? Pensateci bene, ha funzionato perché Henry può correre finché vuole. Le statistiche, ci sono due modi di vedere le statistiche, le partite di football. Una sono le statistiche e una è vedere il flow of the game, cioè il gioco, come va il ritmo di una partita, come va il momentum. Henry può correre finché vogliamo, 200, 300, 500 yard, finché volete, ma quanti punti ha fatto Tennessee? Ne ha fatti 14. Perché il tabellino recita 20 punti, ma sapete benissimo che con 15 secondi sul cronometro, Brady è andato a un lancio della disperazione, ha trovato l'intercetto, il pick six dell'ex Logan Ryan, punti, tra virgolette, falsi, fittizi. Ma l'attacco di Tennessee ha fatto 14 punti. Ora, se voi dite a qualsiasi squadra venga a giocarsi i playoff a Foxborough, tu farai 14 punti, questo ti dice, vabbè, è andata così, ma si sa, a Foxborough non si vince. Perché 14 punti sono pochissimi. Infatti, noi siamo stati in partita per tutto il tempo giocando in attacco, secondo me male. Noi abbiamo fatto 13 punti in questa partita, abbiamo avuto occasione di farne molti di più. C'è stata quella situazione in cui siamo andati tre volte con delle corse a ridosso della loro end zone e siamo riusciti a tirare poi solo un calcio. Bastava segnare un touchdown in quel momento e allora Tennessee sarebbe poi stata sotto. E allora se Tennessee va sotto, loro devono iniziare a lanciare per recuperare, perché non hanno tempo di farsi tutte le loro belle corsette con Henry, ma devono iniziare a lanciare. Questo avrebbe di molto complicato la partita dei Titans. Perché è complicato? Perché a parte il touchdown sul tight end lanciato proprio nel momento in cui Chung si è fatto male, quindi lanciato subito su Brooks, il sostituto di Chung, che non ha avuto neanche modo di capire dove si trovava, per il resto tutte le volte che Tannehill ha dovuto mettere palla in aria è stato un disastro, ha lanciato anche un intercetto. Allora io dico questo: se tu, e qui parliamo più o meno di terzo quarto, la fase centrale della partita, dopo l'intervallo, inizio del terzo quarto, insomma più o meno quella zona della partita lì, se la tua difesa ferma per tre drive consecutivi il loro attacco, loro non hanno fatto niente nel secondo tempo. Calcolate che nel primo tempo Henry aveva la media di 7 yards a portata, nel secondo tempo la media era di 3, quindi abbiamo ridotto di 4 yards la media delle portate di Henry. Quindi nel secondo tempo sono stati fatti aggiustamenti e la difesa ha migliorato la propria aggressività contro le corse. E hai fatto anche un intercetto con Harmon, quindi loro praticamente su tre possessi hanno messo 0 punti al tabellone. Allora tu sei i Patriots, tu hai Tom Brady, tu devi fare dei punti. Basta. E non voglio sentire chiacchiere sul fatto delle armi a disposizione dei giocatori, perché un Mohamed Sanu confuso, un Edelman tutto rotto, un Dorsett sano, un Kill Harry sano, un Jacoby Myers sano, un Benjamin Watson sano, sono più che sufficienti per battere i Titans, visti l'altra sera. Bastava avere un'idea di gioco, avere alcune chiamate un pochino più aggressive da parte di Bill Belichick e di Josh McDaniels. Bastava disegnare un attacco un pochino diverso in alcune fasi, in fasi clou, e poi bastava non avere dei drop sanguinosi come quello sul terzo down di Edelman, un completo di poche yards già praticamente fatto, che normalmente Julian Edelman riceve a occhi chiusi, gli è caduta la palla. E quelli sono gli episodi che mi fanno dire da qualche mese a questa parte, lo sapete, non è proprio stagione, perché quando vedi quei drop, quando vedi quelle situazioni, ti viene a dire vabbè, allora quest'anno chiudiamo baracca e burattini e basta. Ma io, ripeto, voglio chiarire questo, questa è la mia opinione, ma penso che coincida a verità. Basta questo equivoco che si legge su internet del Henry che ha dominato e ha distrutto i Patriots. Può fare anche 500 yards, non me ne frega un cazzo. Le statistiche sono una cosa che interessano solo ai nerd che leggono i numeri e si fanno le seghe su quanti metri ha corso. Ma guarda il tabellone, guarda il punteggio. Tennessee ha fatto 14 punti, sono niente. Sono niente. New England ne ha fatti 13 senza riuscire ad attaccare per tutta la partita, per quasi tutta la partita. Bastava un touchdown in più, una giocata fortunosa in più, anche in quelle sciagurate chiamate, in quelle tre corse consecutive che ha chiamato McDaniels sulla goal line. È stato messo quella sciagura di Newhouse a fare l'extra tackle, ed è stato sempre coricato, era sempre seduto col culo per terra. Lì bastava che Newhouse tenesse un blocco e Burkhead entrava. Burkhead è stato fermato neanche a una yard, a mezza yard dal touchdown. Quelli, secondo me, sono stati gli episodi che hanno deciso la partita, e non l'abbiamo assolutamente persa per colpa della difesa, perché la difesa ha concesso quello che, secondo me, a tavolino si è deciso di concedere. ma ha completamente cancellato il gioco aereo dei Titans, che è riuscito a funzionare solamente su quel tight end che ha ricevuto un paio di palloni. Il touchdown è un completo sul finale che è stato marcato da Brooks, che per quanto sia un valido giocatore non è Chung, e quindi sono bravi loro a giocare sulla difficoltà nostra, ovvero di aver messo una riserva al posto di un titolare. Basta, tutto lì. Per il resto i nostri defensive back sono stati fenomenali, i nostri linebacker hanno giocato molto meglio nel secondo tempo contro le corse, la nostra linea ha giocato benissimo, non siamo riusciti a mettere abbastanza pressione come mi sarebbe piaciuto su Tannehill, però la nostra difesa secondo me ha fatto un lavoro encomiabile. Si poteva concedere qualche yard in meno nel primo tempo a Henry, ma ripeto, sarebbe cambiato poco o nulla. Il tempo sul cronometro per fare i punti noi lo abbiamo avuto, è mancata quella che è mancata tutto l'anno, l'esecuzione e la precisione di un attacco che ha giocato in maniera confusionaria e approssimativa. Punto. Non è un discorso, secondo me, né di nomi né di personale. È un discorso, a parte poi alcuni casi, ovviamente, li rivedremo anche poi nel pagellone, vi spiegherò meglio che cosa intendo con queste parole, ma io sto semplicemente dicendo che il Super Bowl non lo vinci. Io sono fermamente convinto che, anche se ci fossimo messi a giocare un pochino meglio, o contro Kansas City o contro Baltimore, andavi a perdere. Detto questo, stiamo parlando del turno wildcard, stiamo parlando dei Tennessee Titans. Rabbrividisco a leggere i Titans, Henry, qua, là. Allora, a me il fatto che ci sia lo stupore perché magari molti non se l'aspettavano, va bene, ma questa partita, come tante partite quest'anno, l'hanno persa i Patriots facendosi autogol in diverse situazioni, punto. Normalmente noi siamo stati famosi in questi anni per giocare un football mistake free, cioè senza errori. Si diceva sempre: se batti New England è perché la batti, è perché sei più forte di loro, ma loro non si fanno mai degli autogol, non si fanno mai degli errori, non si fanno mai del male da soli. Ecco, quest'anno invece la nostra squadra, tra alcune flag e alcuni schemi d'attacco eseguiti in maniera veramente pessima, si è persa le partite da soli. Questo è il mio pensiero. Adesso andremo a dedicare una larga parte della puntata alle vostre domande, perché come vi ho detto in apertura sono tante, sono molto lunghe alcune e quindi meritano un pochino di approfondimento. Benissimo, allora iniziamo a rispondere alle domande che ci avete fatto su Facebook. Damiano Copes, ciao Damiano, scusa, io leggo il tuo cognome all'inglese, magari invece è un cognome, che ne so, veneto, comunque, Damiano. Considerazioni e dubbi personali, anche se credo che almeno questa partita l'abbiamo giocata al 100%. Penultimo drive del primo tempo, sui 3 tentativi e gol, almeno un passaggio l'avrei tentato invece che 3 corse. Non ho capito e questo, Damiano, mi interrompo, scusami, ma è quello di cui abbiamo già parlato e siamo tutti d'accordo, penso. Non ho capito il fallo di Mason, quello dell'ineligible downfield pass. Per il resto non ho che ringraziarvi. Buon anno e buoni playoff. Let's go Patriots. Allora, guarda, questa penalità, che c'era, inizio subito col dire che c'era ed è stata chiamata correttamente dall'arbitro, è una penalità su cui io ho notato che quest'anno gli arbitri sono molto più ligi, una volta la fischiavano molto meno. Non puoi fare dei passaggi, se un giocatore della linea, comunque un giocatore non eleggibile, te la dico un po' alla carlona perché non è una regola che conosco benissimo, però in realtà se un giocatore della linea va per ricevere, anche se poi non lo fa, ma supera la linea di scrimmage e si gira verso il QB come per ricevere, è a tutti gli effetti un ricevitore, ed essendo un giocatore ineleggibile, in quel caso Mason, non poteva farlo. Mason l'ha fatto perché un po' sullo slancio è andato a cercare un blocco che poi gli è riuscito e non gli è riuscito, poi si è girato, insomma si è trovato oltre la linea a guardare Brady, combinazione più o meno in traiettoria del pallone, insomma, quindi quel fallo secondo me c'era. Scusami se non sono stato precisissimo nella mia spiegazione, ma ineligible man downfield vuol semplicemente dire un uomo ineleggibile downfield, quindi oltre la linea di scrimmage, nella zona di campo dove si può andare a ricevere, ecco. Daniele Rullo, finalmente finita l'agonia, abbiamo ottenuto quanto ci meritavamo. Quanto pesano le difficoltà offensive incontrate in questa stagione su McDaniels? E soprattutto, lo si lascerà andare verso altri lidi o rimarrà ancora a Foxboro? Daniele, i tuoi dubbi su McDaniels sono i nostri, nel senso che bisognerebbe... Se io ti spiegassi adesso, per filo e per segno, quali sono le colpe di McDaniels, ti farei un disservizio, ti direi una bugia, perché ti direi delle cose che non conosco. Per conoscere queste cose bisognerebbe essere dentro lo spogliatoio, in panchina, e capire esattamente da chi partono certe idee, certe chiamate, certi game plan, eccetera. Noi non lo possiamo sapere. Quello che ti posso dire è che io rimango un pochino stupito a vedere che c'è tutta questo corteggiamento da parte di altre squadre che lo vogliono a tutti i costi, perché insomma negli ultimi anni secondo me non è stato fatto un grandissimo lavoro, in particolar modo quest'anno. La sensazione è un po' quella che la società sia già pronta per dire addio a McDaniels, sia già pronta per salutarlo. Lo dicevamo nell'altra puntata, lui è originario dell'Ohio, Cleveland gli vuole offrire un posto tendenzialmente anche interessante, perché QB giovane, insomma. Io penso che saluterà. Personalmente non lo rimpiangerò moltissimo, ci ha dato tanto, New England ha fatto molta fatica in attacco quando lui aveva mollato per andare a Denver, poi quando è tornato abbiamo ricominciato a vincere, quindi evidentemente il suo lavoro lo sa fare, però è anche giusto che guardiamo i risultati e la produzione in campo. Alla fine gli allenatori d'attacco fanno capo a lui, e la produzione che vedo fatta dal nostro attacco deve essere per forza imputabile al suo operato, alle sue idee. Non mi sono piaciute quasi per niente quest'anno, quindi se ti posso dare una previsione personale penso che andrà via. Marco Mengoli o Mengoli, ci siamo divertiti un sacco, peccato che il gioco decisivo si sia concluso su un drop di Edelman, sempre si è lodato per la catch contro Atlanta. L'unico appunto che posso fare è che il punter non mi è sembrato brillante come a inizio stagione, sbaglio? No Marco, hai fatto una giustissima osservazione. Abbiamo avuto questo rookie Jake Bailey, che ritengo sia una grandissima pick, e che abbia fatto un cambiato straordinario, soprattutto per essere all'esordio. Però sono d'accordo con te, la partita più importante forse della sua vita, magari ha sentito un po' la pressione, non lo so, ma è stato parecchio impreciso. Ho visto alcuni punt troppo corti, alcuni troppo lunghi anche se di poche yards, e insomma non si è perso certo per lui, però concordo sul fatto che non sia stata una delle sue partite migliori, anzi. Paolo Uberti, premesso che secondo me Brady non se ne andrà, perché di squadre già pronte per vincere a cui manca solo un QB non ne vedo, e su questo siamo abbastanza d'accordo. Quali sarebbero realisticamente le squadre in cui potrebbe andare? Visto che è per noi già tempo di pensare alla prossima stagione, dato che non conosco la situazione di spazio salariale della squadra, e questo più o meno te l'abbiamo accennato, quali sono i ruoli da migliorare e i giocatori su cui si potrebbe puntare per migliorare la rosa? Allora Paolo, fai una domanda ovviamente da $1 milione, anche perché è appena finita la nostra stagione... Ti direi una bugia se ti dicessi che ci siamo già messi a studiare free agents, eccetera. Sulla prima parte della domanda, sono d'accordo con te, non credo che ci siano tante contender pronte a dargli il posto. Forse i Chargers, perché insomma andrebbe a stare un pochino più al caldo rispetto a Boston. Lui è californiano, quindi magari mettici quello, metti che la squadra ha tanto talento. Però a parte loro forse i Colts che hanno un'ottima squadra, tantissimi giovani, hanno un mare di spazio salariale, magari i Colts, però non penso che Indianapolis, dopo la rivalità storica tra Manning e Brady, sia disposta a dare, forse tanti tifosi di Indianapolis non lo accetterebbero. Tolte loro due, ti devo dire da chi vai, cioè veramente Cleveland il QB l'ha trovato, Tennessee ha detto che è disposta a dare a Tannehill un contratto a lungo termine, non ci sono contender, Kansas City a posto, non vedo contenders che meglio dei Patriots potrebbero dare una chance a Brady, onestamente. A livello di soldi sicuramente ci sarebbero delle squadre disposte a pagarlo di più, quello senza dubbio, forse anche buttando i soldi, perché comunque uno che va per i 43, ad ogni modo. Sicuramente i ruoli da migliorare non sono tanti, le cose che ti posso dire oggi possono avere senso per oggi, poi magari domani alcuni rimangono, alcuni se ne vanno e siamo a posto così. Per esempio il reparto che mi desta tanta preoccupazione è la linea, non sappiamo quale sarà il futuro di Andrews a livello di salute proprio, non sappiamo se Joe Tooney verrà riconfermato o andrà via, e già quello però vuol dire tanto, perché sistemare quei due ruoli della linea ti costa tanti soldi. per molti sarà una bestemmia, e ne ho parlato anche nel pagellone che uscirà tra qualche giorno. Sono disposto a ricevere tutte le critiche di questo mondo, ma io ritengo che il reparto ricevitori sia abbastanza a posto, nel senso che se Edelman torna sano e guarisce da questi acciacchi, può fare ancora una stagione, o magari anche due, di alto livello. Harry e Myers sono due ricevitori giovani su cui costruire il futuro. Sanu ha ancora un anno di contratto e lì basta decidere. Secondo me è una win-win situation, cioè se gli dai un'altra chance, secondo me Sanu, con tutta un'estate, pronta per prepararsi, pronta per lavorare con Brady, torna, è un ricevitore numero 2 o numero 3 della Madonna. Io continuo a essere convinto di questo. Se invece lo vuoi lasciare andare via, risparmi 6 milioni sul cap, 6 milioni e mezzo sul cap, dai calcoli veloci che mi sono fatto. Poi c'è Dorsett, che secondo me ha fallito l'occasione di dimostrarsi indispensabile e potrebbe essere allontanato, ma a quel punto basta un buon innesto nel reparto di ricevitori, secondo me è già a posto. La difesa, grosso modo, io la migliorerei un po' nel ruolo di safeties. Chung, secondo me, inizia a mostrare un po' i segni dell'età. Abbiamo Harmon, che secondo me è in grado di prendere le chiavi della secondaria. E forse farei qualcosa veramente di importante nel ruolo di tight end, l'unica vera pecca secondo me di quest'anno, quello sì. Riccardo Iannaccone, ciao Riccardo, voi cosa fareste in ottica futura? Ecco qui, un'altra domanda da un milione di euro: rebuilding oppure tenere Brady a tutti i costi e provare un altro assalto rinforzando tight end e wide receivers? Guarda Riccardo, è una domanda molto interessante, anche perché l'ho letta in questi giorni in cui me l'hai fatta e mi sono reso conto, almeno, ragazzi, ripeto per l'ennesima volta, queste sono sempre mie opinioni, potete essere d'accordo o no, non è assolutamente la verità incisa nella pietra. Mi sono reso conto che secondo me siamo in una situazione piuttosto invidiabile, perché siamo in una situazione dove entrambe le strade per noi non sono poi così male. Nel senso, abbiamo un organico che, riconfermando qualche elemento chiave, è... sperando nella crescita di qualche giovane, tutto sommato può arrivare al Super Bowl con molti meno infortuni e molti meno drama di quest'anno, come Josh Gordon o Antonio Brown. Al tempo stesso, se noi decidessimo di ricostruire, significherebbe innanzitutto liberare del cap, perché non devi più pagare Brady, magari con Stidham o con un QB giovane, ma hai un roster comunque abbastanza competitivo. Cioè, questo io è un'opinione che ho da tanto tempo e ce l'ho anche quest'anno. Ho l'impressione che noi non saremmo mai la squadra che passerà delle stagioni da 0-16 o da 1-15. Io ho l'impressione che siamo talmente ben allenati e il lavoro di Bill Belichick, fatto sempre nel raggio di 3 anni, è abbastanza curato, di modo che non cadremo mai col culo per terra, ma saremo sempre una squadra in grado di avere un'idea di gioco, di fare il suo football e di vincere le sue partite. Poi magari ci saranno stagioni dove ne vinci 6, dove ne vinci 5, dove ne vinci 8 e tutto quello che vuoi. Quindi, per risponderti, ti dico, io non lo so che cosa farei, perché probabilmente per le nostre aspirazioni di titolo la cosa ideale sarebbe tenere ancora Brady, probabilmente fargli un biennale o un annuale, magari dargli più soldi di quanto gliene vorresti dare, ma magari spalmati su 2 anni, e cercare con qualche arma, con un pochino più di fortuna, di vincere. E penso che sia l'idea migliore anche per Brady. Ma se si decidesse di cambiare, sinceramente non ci vedo così messi male. Abbiamo dei running backs giovani, abbiamo modo di fare un buon draft, perché comunque abbiamo la scelta al primo giro, che è la numero 23, ufficiale ormai. Al secondo giro non ce l'abbiamo perché l'abbiamo data per Sanu, e poi in teoria abbiamo 3 scelte al terzo round, se non erro. In più, oggi, ad oggi, se tutti i nostri importanti free agents andassero via, riceveremmo tipo il massimo delle compensatory pick, che dovrebbero essere 4. Per Tom Brady ovviamente immagino che sia la più alta, il terzo giro e tutto, quindi c'è modo di acquisire tanto talento nel prossimo draft. Patrick De Stefani, Più che domande, una considerazione. Con le poche attenuanti del caso e senza troppo nascondersi dietro ad un dito, forse è il momento di tirare le somme e pensare ad una ricostruzione. Dopo 20 anni di dominio ci sta. Quest'anno è stato troppo illusorio e vissuto un po' arrogantemente sia dalla società sia da alcuni nostri pilastri. Nessun risentimento o rammarico. Non si può vincere sempre. Ogni tanto occorre conoscere i propri limiti. Sì, sono piuttosto d'accordo. Secondo me quest'anno la nostra dimensione era un po' questa. Vedo le squadre che sono state eliminate e più o meno ci stiamo tranquillamente dentro anche noi. Siamo sul livello dei Bills, più o meno come produzione, secondo me come idea di gioco, siamo sul livello, sì, beh, i Saints che a livello di talento secondo me erano più forti di noi, ma a livello di gioco non erano tanto continui, insomma siamo perfettamente in quel calderone lì. Alvin, il playbook era vuoto, è successo quello che molti temevano, tolto la difesa sempre sugli scudi, siamo quelli dell'ultimo mese e il playbook non aveva chissà che soluzione tenuta nascosta. Su Brady si può dire tutto, ma credo che le soluzioni offensive siano state davvero poche, senza un tight end efficace e con gente come Edelman al 70%, un running game che era partito bene ma poi stoppato. Non so chi avrebbe potuto fare di più. E adesso? E adesso, ovviamente, come dicevamo prima, caro Alvin, ci andrebbe la sfera di cristallo. Sul fatto di togliere tante colpe a Brady sono piuttosto d'accordo. Brady, secondo me, ha giocato malino quest'anno, ha avuto una stagione sottotono. Detto questo, lo abbiamo detto tante volte, ha dovuto fare fronte a tanti cambiamenti, tanti giocatori che sono arrivati, che se ne sono andati, una situazione aberrante nel ruolo di tight end, non era assolutamente colpa sua, insomma sì, quindi sono piuttosto d'accordo con te. Gianfranco Furci, titolone e commento scontato del giorno, da parte di tutti gli esperti di football, è finita la dinastia? Secondo me no, secondo me perché la dinastia comunque è stata messa in piedi da Bill Belichick con una serie di collaboratori che hanno istituito una non solo un'idea, ma dei veri e propri sistemi di valutazione del talento, di valutazione dei giocatori e di costruzione di una squadra. Quindi io credo che finché c'è Bill Belichick ci sarà questa idea, questa capacità di programmazione. Simone Tiberi scrive: come rivalutate il draft? In particolare Harry, vedendo anche le prestazioni di Metcalf, AJ Brown, Samuel, eccetera, forse non è stato sopravvalutato? Guarda, Simone, partiamo da un presupposto. Secondo me un draft si valuta un paio d'anni dopo, 2-3 anni dopo, non dopo un anno. Poi tu mi parli in particolare di Harry e io ti rispondo, in particolare Harry ha giocato mezza stagione, ha giocato 8 partite, perché è stato infortunato per l'inizio dell'anno. E quindi come fai a giudicarlo? Secondo me Metcalf è un ricevitore limitato. Secondo me è un ricevitore molto fisico, che fa molto 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 bene certe cose, e non ne sa fare di altre. AJ Brown mi piace molto di più, è un ricevitore che avrei scelto, e non avrei avuto nessun problema a sceglierlo al posto di Harry. Quindi tra i due, ti devo dire, forse più rimpianto per AJ Brown. Ma, detto questo, a me Harry è piaciuto molto, ho iniziato a vedere cosa può fare nella nostra offense, cioè può essere sia il ricevitore fisico esterno che si va a lottare per la palla in testa al cornerback, può essere il gadget che usi nelle end around, nelle sweep, lo fai correre, puoi fare veramente, sa bloccare molto bene, è un ricevitore molto completo. Allora, nel lavoro del ricevitore ci sono tanti aspetti che il pubblico non nota, ma che gli allenatori sì. Ti faccio un esempio. Se Belichick decide di scegliere un ricevitore, questo deve essere capace a bloccare. Perché se la corsa va da quel lato del campo, lui esige che il ricevitore blocchi. Non ti sto dicendo che Metcalf non lo sappia fare o AJ Brown non lo sappia fare, assolutamente non sto dicendo questo, però sto dicendo che ci sono dei ricevitori più puri, che magari sanno fare solo quello, e ricevitori più completi, che sanno fare di tutto. Probabilmente Harry, rispetto a questi, è un po' più completo, magari fa alcune cose meno bene degli altri, ma le fa tutte. Questa è un po' la mia impressione. Detto questo, prima di dare qualsiasi tipo di voto o valutazione a questo draft, pazienterei ancora un annetto o due. È troppo presto, anche se io mi ero sbilanciato tempo fa e mi sento di confermare questa mia idea. È un draft che è andato molto meglio del solito. È un draft da cui sono usciti già degli starter immediati. Fammi dire, Jake Bailey, Chase Vinovich, Byron Coward è uno che secondo me in futuro diventerà assolutamente titolare. Joaquan Williams, cornerback, non ha giocato quasi mai perché ci sono gente davanti a lui che è mostruosa, ma le poche volte che ha giocato ha fatto benissimo. Quindi è un draft su cui io sono molto positivo, anche se ti ripeto ci va tempo. Dario Facchini, Meglio perdere di poco oggi che di tanto la prossima a Kansas City. Io vado controcorrente e darei il via al post Brady. Beh, Dario, è un'idea sicuramente condivisibile. Guarda, qui parli con uno che 3 anni fa voleva tenere Garoppolo. Quindi, figurati, il tempo ha dato ragione. Ma in realtà ha dato ragione un po' a tutti e due, perché San Francisco direi che ha trovato il suo QB e New England ha trovato 2 Super Bowl su 3. Quindi direi che ci hanno vinto un po' tutti, però noi adesso siamo da capo. Stefano Castegna, la si poteva vincere, bastava veramente poco, ma non abbiamo fatto i Patriots, è qui, completamente d'accordo al 100%. La partita di ieri è lo specchio della stagione, difesa fa il possibile. Ieri Brady aveva dei veri e propri minuti per lanciare, ma a chi? Non abbiamo una vera e propria minaccia sul profondo. Dorsett, dove è finito? Sanu, un pelo meglio del solito. Harry, mi pare che Tom si fidi poco, è sempre poco cercato. Jules, buona partita, ma è colpevole di un drop sanguinoso. Dove mettere le mani su questa squadra? Brady in scadenza, che fare? Sicuramente il ruolo di tight end è da potenziare. E non saprei come interpretare l'anno di Michel. Linea o limiti suoi? Per quanto riguarda la difesa, ieri abbiamo concesso qualcosa come 180 yards a Harry. Mostruoso. La secondaria così così era il nostro reparto migliore, ma ieri così così. Squadra vecchia, avremo un'estate bollente, direi. Comunque, se c'è gente che sa come vincere, beh, siamo proprio noi, per cui siamo in buone mani. Squadra vecchia direi di no, Stefano, abbiamo tanti giocatori giovani in ruoli chiave. Non sai come giudicare la stagione di Michel. A me, ne ho parlato anche nel pagellone, ripeto, non voglio anticipare troppo, tanto nei prossimi giorni lo faccio uscire. A me Michel è piaciuto, perché comunque non può fare i miracoli quando la linea non tiene. Se ci fate caso, Sonny Michel è migliorato nel momento in cui si è data una regolata alla nostra linea. Michel non è un Henry. Non è uno che ti tira giù col casco 10 persone. Michel ha bisogno dei varchi. Quando si apre il buco, lui passa. È uno che tendenzialmente legge abbastanza bene. A volte, all'inizio di questa stagione, leggeva anche male. Mi stavo preoccupando. Poi, in realtà, ho notato che è uno però che ha bisogno di tutto il comparto attorno a sé, di fullback, della linea che blocca. Però a me è piaciuto. È il secondo anno consecutivo in cui supera le 900 yards di produzione. Ha iniziato anche a ricevere qualche pallone. Boh, secondo me il suo l'ha fatto. È un giocatore che a me piace molto. Stefano Macconi. Ho appena letto il recap, come al solito ho fatto benissimo, quindi ho ben poco da chiedere, considerando anche che i temi principali verranno sicuramente trattati in puntata. Grazie Stefano, giro i tuoi complimenti ovviamente a Marco. Essendo l'ultimo mailbag della stagione, ne approfitto però per ringraziarvi, al di là del risultato, è stato anche quest'anno un piacere seguire la stagione con voi. Grazie Stefano, grazie mille di queste parole, mi fanno immensamente piacere, più di quanto immagini. Veramente, ti ringrazio tanto. Hai anticipato un po' un tema di cui in realtà non avevamo parlato. Io credo che questo sarà l'ultimo podcast, almeno per un bel po'. Continueremo con articoli, però anche noi abbiamo un attimino bisogno di tirare il fiato, quindi probabilmente sì, questo sarà l'ultimo podcast, magari non dell'anno, ma di questa stagione sì. Daniele, ciao ragazzi, avete ragione come sempre. Niente playbook nascosto e niente dai tight end. Ho l'impressione che sia andato ai playoff sperando di sopravvivere più che di vincere. Sempre e comunque go Pats. Post scriptum, per me Brady l'anno prossimo sarà dei nostri. Daniele Scapoli, sono d'accordo con te quasi su tutto. Eravamo questi, si è cercato di fare il possibile con quello che avevamo quest'anno e anch'io penso che Brady sinceramente non lo vedo lontano dai Patriots. Dino Morgante. Belin ragazzi, una gara che ho seguito durante la nottata che mi ha fatto anche soffrire molto. Abbiamo perso contro una squadra che in questo momento ci è superiore con un fenomeno assoluto come il 22. Su questo non sono d'accordo, ma ne ho già parlato. È stato un anno complicato, lo sappiamo, al netto dell'8-0 iniziale che ci ha illuso un po' tutti, ma razionalmente aveva delle mancanze evidenti. Non siamo stati fortunati, infortuni importanti, Antonio Brown che arriva e poi va via, un playbook non sempre chiaro e risolutivo, la difesa che perde pezzi e non ultimo una condizione di Brady davvero precaria. La partita di ieri sera, non fortunati, diciamo, la metà al 14-13 di metà gara non rendeva giustizia davvero, mettevamo di più sicuramente. Seconda parte in difficoltà in attacco, difesa ok, arbitri come contro Kansas City molto fiscali con noi, avversari a cui veniva concesso qualcosa. Teniamo poi il drop di Edelman, lì ho capito che è finita. Mi ha ricordato molto il drop di Welker nel Super Bowl contro i Giants. Probabilmente anche 3 punti sarebbero serviti a vincere la partita, peccato. Bisogna accettare la sconfitta come esaltarsi per le numerose vittorie di questi anni. Ora e più di ora bisogna non mollare e tifare sempre di più Patriots. Per il futuro vedremo, forse servirà un momento di riflessione da parte della proprietà, dello staff e di alcuni giocatori che devono ritrovare le giuste motivazioni per essere sempre al top. Brady sì, Brady no, per me ancora un anno sì, ma il roster deve essere profondamente integrato con innesti importanti e di talento per dare ancora una possibilità a Brady. Un caloroso saluto a tutti voi. Forza Patriots, ciao ragazzi. Ciao Dino, grazie per la tua lunga considerazione. Gianluca Villella, alla fine è andata secondo logica, nessun playbook tenuto chiuso, nessuna modalità playoff da attivare, semplicemente una squadra forte, ma non all'altezza delle contender. Devo dire che la sconfitta l'ho presa meglio di come mi aspettavo, abbiamo vinto talmente tanto che un'annata storta è accettabile, ma forse pure un decennio. L'unica cosa che mi dispiace è che questa difesa, seppur non perfetta, non ha avuto un attacco almeno sufficiente a supporto. Questo, Gianluca, devo dire, è un grande peccato condiviso da molti. Anche ieri, a parte quel mostro di Henry, abbiamo annullato i loro playmaker offensivi e bastava veramente fare il minimo in attacco per vincerla, concordo al 100%. Ora pensiamo al futuro, come gli altri, anche la mia domanda è su cosa farà Brady e come ci muoveremo a livello di coaching staff, draft e mercato. Io credo che una base forte su cui ripartire c'è, e con poche aggiunte chiave e meno infortuni saremo ancora lì a giocarcela l'anno prossimo. Nella gloria e nella sconfitta sempre solo Go Pats. Sì, Gianluca, ripeto, sono d'accordo, anch'io penso che basti poco a questa squadra, anche solo un po' meno sfortuna. Frate Mauro, voglio iniziare questo post con gli auguri di buon anno a tutti, grazie mille. Nonostante le cose non siano andate come tutti speravamo. Ora, venendo alla partita, credo di poter dire che la nostra difesa ha fatto il suo, meno l'attacco. Peccato per tre situazioni che si sono rivelate determinanti. Il mancato TD, nonostante i quattro potenziali tentativi a una yard dell'area di meta. Il fallo che ha vanificato l'ottima ricezione del nostro tight end Watson e la mancata, nonché facile, ricezione di Alman in fine partita. Peccato. Non sono per nulla battuto a causa del risultato, perché a mio modo di vedere le potenzialità della squadra sono queste e non saremmo comunque andati molto più in là. Capitolo Brady. Brady ormai è questo, rassegniamoci. Con lui alla guida potremmo ancora giocare per un Super Bowl, ma solo se affiancato da un running back dominante, come quel mostro che abbiamo affrontato ieri, in modo da poter centellinare i lanci nei momenti decisivi della partita e limitarsi a guardare la squadra, non a dover vincere le partite da solo. Ieri la nostra linea ha fatto una grande partita, lasciandogli tutto il tempo che serviva per lanciare, senza grossi risultati. Infine, a mio parere, Patriot Train quest'anno ha vinto il suo Super Bowl, tra tutti i trittici podcast, sito web, Facebook, è il risultato migliore. Guarda, con questa ultima frase mi hai imbarazzato, non so che dirti, ti ringrazio molto, sono commosso per questo tuo commento e speriamo di continuare a darvi contenuti di qualità. Voi lo sapete, noi non puntiamo né alle promozioni né a farci pubblicità su internet, noi puntiamo ai contenuti e quindi speriamo sempre di dare contenuti, se non altro, che vanno un pochino oltre la strettissima news, ma con un pochino di sale in zucca. Poi ovviamente, ripeto, ci sono le opinioni di tutti, vanno tutte rispettate. Chiudiamo, ve l'avevo detto che erano tante le domande, ragazzi. Chiudiamo con il contributo di Andrea Tuono che scrive: ciao ragazzi, volevo fare una piccola considerazione prima delle domande. Per noi tifosi abituati a vincere così tanto, una sconfitta così fa male, però al fronte di tutti i problemi che ci sono stati in questa stagione, specialmente negli ultimi due mesi, credo che sia stato meglio uscire ora e cominciare a pensare al draft e alla free agency. Su questo sono d'accordo con te. Solitamente ogni anno si trovava la quadra subito dopo il Thanksgiving. Quest'anno non è stato così ed infatti abbiamo perso il secondo seed contro Miami per poi perdere il primo turno da una squadra ben allenata e con molto talento. Anche su questo sono d'accordo, Tennessee comunque ha tantissimo talento, soprattutto in difesa, secondo me. Siamo fortunati di fare una squadra che quando la stagione va male esce ai playoff. Dovremmo solo ringraziare l'organizzazione per tutto il lavoro svolto che ci ha portato ad essere la squadra più vincente degli ultimi 20 anni. Ora, le domande. 1. Analizzando i quarterback sul mercato, chi, secondo voi, potrebbe fare al caso nostro? 2. Su che posizione usereste il primo giro? 3. Anche se non ha giocato molte partite, il rookie Harry sembra non riuscire a creare spazio tra se stesso e il DB. È un aspetto che può essere migliorato attraverso l'allenamento o è una skill naturale? 4. Odell Beckham Jr. sembra già stufo di giocare a Cleveland. Visto l'enorme talento e la sua giovane età, lo scambiereste per un pezzo della nostra difesa? Postscriptum. Un ringraziamento speciale a tutta la redazione di Patriot Train, che permette a noi tifosi di rimanere informati attraverso podcast e articoli dei contenuti sempre interessanti. Grazie Andrea, grazie mille anche a te per questa considerazione che hai incluso nel tuo commento, grazie tante. Allora, analizzando i QB sul mercato, ti potrei rispondere se lo avessi fatto. Io non ho ancora guardato i quarterback sul mercato. A me sarebbe piaciuto molto Tannehill se fosse uscito dai Titans, ma pare che se lo vogliano tenere. Dalton non è un giocatore che mi ispira chissà cosa, Eli Manning non ne parliamo. Non c'è sinceramente qualcuno. Bisogna vedere se lasciano andare via Teddy Bridgewater, allora lui sì, io lui lo adoro. Sono poi questi alla fine i nomi, per il resto sinceramente allora, o tieni Brady, lo paghi e ci provi ancora per un paio d'anni, o cambi e vai con un rookie, perché di questi qui non, sinceramente dei nomi liberi sul mercato non mi ispira molto di più. Su che posizione usereste il primo giro? Domanda molto interessante, da $1 milione, dipende da chi abbiamo a roster in quel momento. Io non posso risponderti safety se va via Brady o se va via Joe Tooney. Se rimangono tutti quelli che hanno giocato contro Tennessee, io ti dico che il primo turno, anche se per me il ruolo che ha più bisogno di talento è il tight end, non lo userei su un tight end. Io il primo turno lo userei su un difensore. Noi abbiamo bisogno di un linebacker dinamico, veloce, che possa sostituire Hightower, ma visto che a roster abbiamo Bentley, un qualcosa di diverso, una specie di ibrido tra Jamie Collins e Dont Hightower, anche perché molto probabilmente se ne andrà anche Van Noy. Quindi io andrei su un outside linebacker che possa essere titolare da subito. Al tempo stesso potrei tranquillamente dirti che andrei su un lineman offensivo. Magari se va via Tooney, una bella guardia da mettere titolare subito, ci andrei. Ricevitori e tight end, penso che abbiamo bisogno di gente pronta, quindi di gente che dovrebbe arrivare via trade, secondo me. Anche se non ha giocato molte partite, Harry, è un ricevitore, non è uno speedster, non è uno che lascia sul posto il suo uomo, però ha tanti altri pregi. A me è piaciuto, ti ripeto, mi è piaciuto, per quanto poco l'abbiamo visto. Mentre invece per quanto riguarda la tua domanda su Odell Beckham, sì, io lo prenderei a mani basse. Nonostante io non ami quei giocatori... Allora, in realtà... La sfortuna di Beckham è che dà un'impressione di sé che poi non è la realtà, perché sembra uno chiacchierone, uno che fa casino, poi in realtà alla fine non ha mai creato problemi a nessuno che io sappia. È un talento, io lo prenderei. È uno dei giocatori che arriva solo se scambi qualcuno, e io per uno così darei via anche Gilmore, sinceramente. Gilmore lo sostituisci, mentre invece la mancanza di uno come Odell Beckham non la puoi colmare diversamente. Quindi ti dico Gilmore, ti dico Hightower più una scelta, se te lo danno per Hightower, ben venga. E, insomma, fanta football. Ragazzi, ci mancano ancora Twitter e Instagram e siamo a 50 minuti di puntata, quindi vi ringrazio per chi è ancora qui che ascolta e cerco di correre. Twitter, Paul ci scrive: prima di tutto un enorme grazie per l'immenso lavoro tuo e degli altri ragazzi di Petro 3 in tutta la stagione. Grazie mille Paul, grazie a voi che ascoltate. E presto, ma la voglia di pensare alla prossima stagione è tanta. Futuro, quale QB tra i free agent prenderesti? In più o meno ti ho già risposto. Monitorerei i tight end, Ebron, Hooper, le picks, la base è solida. Sì Paul, Ebron e Hooper sono due tipi di tight end che non mi dispiacciono. Ebron non lo amo. Hooper già mi piace un po' di più. Io andrei a sperare che si liberi qualcuno di quel trittico di bestie che ha Baltimore, o altrimenti questi giramondo che ogni anno provano a vincere, tipo Jared Cook, questi, se torna a giocare Austin Seferian Jenkins, questi elementi qua magari... Poi, ovviamente, ripeto, voi lo sapete, io lo scrivo sempre in tutte le lingue del mondo, Jonnu Smith, io voglio Jonnu Smith dei Titans, lo voglio da 3 anni e mi piacerebbe tanto averlo. Fabrizio Trombettoni: ciao Francesco, meritavamo di uscire e siamo usciti. Drops, imprecisioni di Brady, difesa non capace di arginare Henry, ma la verità è che non abbiamo mai carburato veramente tutta la stagione. So che bisogna pensare al futuro, ma non sono pronto a vedere Tom da qualche altra parte. Per carità di Dio Fabrizio, nessuno di noi è pronto a vederlo con altre maglie, non scherziamo. Andrea Furgani: c'è anche il mailbag per le bestemmie? Mi dispiace essere usciti così, senza gioco, senza grinta, senza niente. Siamo stati la perfetta sintesi di tutta la stagione, quindi pensiamo al futuro. Che mercato ti aspetti tra i giocatori e soprattutto il coaching staff? Ah no, una domanda sulla partita ce l'ho. Mi spieghi quale serie di delay game dei punt dei Titans solo per prendere secondi? Non ci ho capito una cippa. Allora, iniziamo dal fondo. Sì, esatto, loro fondamentalmente erano in una posizione di campo stupida dove non ti conveniva fare nulla, né fare un punt né fare un passaggio. Un passaggio era troppo rischioso perché se non lo completavi noi eravamo già a metà campo, e un punt era difficile perché fare un punt così corto, così alto, è difficile farlo preciso. Quindi loro hanno detto: sai che c'è? Pigliamoci il delay of the game, così ogni volta, sì, perdiamo qualche yard per il calcio, però facciamo passare anche un sacco di secondi. Peccato che questa cosa ha fatto imbestialire Belichick, perché lui già ad inizio stagione, ad agosto, quando si sono incontrati in Lega le varie squadre, aveva detto che questo è un buco, secondo lui, nel regolamento della NFL, che va colmato assolutamente, perché non è possibile che una penalità dia un vantaggio verso chi la commette di consumare cronometro, se si è in vantaggio ovviamente. Da quando scattano i 5 minuti finali di una partita non avviene più in realtà, solo che lì eravamo tipo al sesto minuto che mancava, e quindi Belichick si è visto praticamente risucchiare 1 minuto e mezzo di cronometro così dal furbo Mike Vrabel. Però noi non possiamo gongolarci del fatto che Belichick sia sempre il più furbo di tutti, giochi sempre al limite e poi arrabbiarci quando lo fa qualcun altro. Sul mercato, ti ripeto, è presto, non lo so. Io il coaching staff, sinceramente, l'ho già detto prima, se va via McDaniels, cosa di cui sarei anche abbastanza contento, mi piacerebbe riprendere Chad O'Shea e non voglio assolutamente perdere Nick Caserio come GM o come quel cazzo di lavoro che fa, perché lo fa egregiamente, ma ho paura che andrà via anche lui. Sara Olivieri. Ciao Sara, penso che sia un nuovo profilo, comunque commenta, ciao. Ciao Francesco, con la probabile uscita di McDaniels, pensi che Brady lo segua nella sua nuova eventuale avventura? Penso che le tre chiamate oscene che ha fatto consecutivamente sul primo gol siano l'immagine perfetta che descrive l'andamento della nostra stagione. Meritavamo di uscire. Allora, su quelle chiamate lì ci siamo già espressi, Sara. Mentre il fatto che Brady possa seguire McDaniels, non credo. Io credo che McDaniels, se riparte come head coach da un'altra parte, voglia dimostrare di poter vincere, poter funzionare anche senza Brady. Poi, oltretutto, Brady va per i 43, non è un quarterback con cui iniziare un discorso di una squadra. Paul scrive ancora il suo piano perfetto: tenere Tom Brady, dare la 23ª scelta e prendersi Diggs o Odell Beckham Jr., rinnovare Calvannoy e Joe Tooney, prendere Hooper, vedere come se la cavano Cajuste, Frold, Harris e Coward e cedere Gilmore per due prime ai Redskins che, ahimè, perderanno assai regalandoci la prima, Trevor Lawrence. Fattibile, no? Beh, è un piano sicuramente intrigante che mi vede d'accordo quasi su tutti i punti che hai elencato. Gabriele, ciao, secondo me oggi è quasi inutile parlare troppo del futuro, infatti, caro Gabriele, grazie. Possiamo dire tutto il contrario di tutto, ma la verità la sapremo solo tra un paio di mesi. Secondo te chi potrà essere il prossimo leader nello spogliatoio, dato molto probabilmente lasceranno Tom Brady, Slater, Z-Mac e Calvannoy? Hai toccato un punto veramente delicato, anche perché Belichick ci tiene tanto a queste cose, ci tiene tanto il fatto che in spogliatoio ci siano giocatori importanti, capaci di dettare leadership. Slater penso che torni, perché quest'anno lo special team ha giocato molto bene e lui ha giocato molto bene, quindi secondo me un annuale o un biennale glielo danno. Chase Winovich può sicuramente diventare un elemento di questo tipo. Donta Hightower dovesse rimanere, anche se diventa difficile pensarlo. E poi David Andrews, James Devlin, tutti quelli che quest'anno, una volta infortunati, sono stati tutti i giorni con la squadra, hanno aiutato, hanno allenato ed erano tutte le domeniche in sideline. Grazie ancora a Fabrizio, che poi commenta ringraziando per tutte le ore passate insieme e dice: siete stati veramente un appuntamento fisso, secondo solo alla partita dei nostri Patriots. Buona off-season. Grazie Fabrizio, grazie mille. GB, Brady ha dichiarato che è improbabile che si ritiri. Possibilità che sia Belichick a volerlo allontanare? Nel caso, punteresti su Stidham, su un veterano, Prescott, Cam Newton, Winston, o cercheresti il nuovo QB via draft? Allora, bella domanda. Bella domanda non tanto perché sia originale, ma perché hai fatto dei nomi, quindi è più facile risponderti. Stidham non lo so, se l'hanno selezionato sicuramente di qualcosa di buono ce l'ha. È il pedigree di Bill Belichick che ha scelto Tom Brady, ha scelto Jimmy Garoppolo, ha scelto Jacoby Brissett. Mi fa dire che di QB qualcosa ci capisce. Quindi Stidham potrebbe essere una valida alternativa. I veterani che hai citato tu, Prescott, Cam Newton e Winston, non mi entusiasmano, sinceramente. Cioè, mi dici questi nomi e boh, non vedo nulla di interessante. Forse Prescott, ma Prescott penso che Dallas se lo terrà stretto, sinceramente. Giordano, ciao Francesco, partita strana. Vedendo solo gli highlights, potrebbe sembrare che il match sia stato equilibrato, incerto fino alla fine, come poi è stato, intercetto finale a parte. In realtà, guardando la live, non ho mai avuto la sensazione che potessimo spuntarla. Concordi? No, Giordano, io invece ho sempre avuto la sensazione che bastasse veramente un touchdown, una giocata azzeccata nel secondo tempo per chiuderla, perché loro poi avrebbero dovuto iniziare a lanciare e Tannehill fino a quel momento ha dimostrato che palla in aria non era molto preciso. Per il futuro, invece, con qualche innesto mirato, svecchiamento di alcuni ruoli per un paio di stagioni, questo core potrebbe ancora giocarsela, sempre con Tom al timone, non poi così sul viale del tramonto, a cui manca solo qualche giocatore serio in attacco per tornare Brady. Sono d'accordo con te, Giordano, abbiamo detto prima praticamente le stesse cose. Matteo Razzoli, ciao Matteo. giusto uscire, no scosse nelle ultime week e elettrocardiogramma piatto. Andiamo già in free agency, chi teniamo e chi andrà via? Quarterback a parte, quali sono i grossi nomi in free agency, possibilità di prenderne uno? Draft, chi può essere una buona chiamata alla nostra 23? Mio Super Bowl, 49ers, Chiefs, vince Jimmy G. Beh, wow, fantastico, devo dire che è un po' il mio tifo quello di San Francisco e di Jimmy Garoppolo quest'anno, quindi spero che vada come hai detto tu. Non lo so, guarda Matteo, devi darci un pochino di tempo per studiare la free agency e capire chi diventa libero, perché dirti adesso questi discorsi è veramente un po' difficile. Nick scrive, Nicola Faggio scrive: essere battuti in casa da una squadra di debuttanti ai playoff e con un solo schema di attacco è stato abbastanza umiliante. Ammesso che a settembre ci sia ancora Tom, con un wide receiver e un tight end degni di questo nome, l'anno prossimo ci saremo a lottare per qualcosa di importante. Se invece si dovesse ritirare, personalmente sarebbe una scelta di cuore e non di testa. In campo non è ai livelli imbarazzanti di Favre o di Manning, e quindi nei loro ultimi anni di attività. Chi lo critica probabilmente non ha visto bene le partite. Ah, piccola provocazione. Continuerai a dire che quest'anno avevamo l'attacco migliore degli ultimi anni? Allora Nicola, grazie del commento e raccolgo la tua provocazione. Io credo, sono piuttosto sicuro di aver detto che l'attacco aveva sufficienti armi e a me piaceva quest'anno. E sì, io sarò cocciuto, ma sono convinto di sì. Ne ho parlato anche un po' nel pagellone, quindi non voglio anticipare troppo, però a livello di nomi e di organico, tolta la parentesi dei tight end, poteva fare molto più di questo il nostro attacco. Secondo me il problema dei Patriots quest'anno non è stato un problema di nomi, è stato un problema di esecuzione. Poi la star tante volte riesce a sopperire i problemi di esecuzione. Però se tu riesci ad eseguire bene il tuo playbook e a non fare errori, vinci anche con gli uomini che avevamo quest'anno. Quindi sì, continuo tendenzialmente a pensarlo, sinceramente. Essere battuti in casa da una squadra di debuttanti con un solo schema è forse un'impressione un po' sbagliata che ti ha dato il loro atteggiamento. Tanto loro vedevano che le corse funzionavano e continuavano a correre, ma sono sicuro che Vrabel avrebbe avuto altre assi nella manica se fosse dovuto ricorrere a... Poi non penso che siano debuttanti i playoff, più o meno è la squadra che aveva vinto a Kansas City qualche anno fa, insomma non sono proprio gli ultimi arrivati. Chiudiamo con Instagram ragazzi, purtroppo abbiamo superato l'ora, mi spiace tenervi attaccati così tanto ma abbiamo quasi chiuso. Marco Barillaro, buongiorno Francesco, vedendo in giro per la rete i vari commenti sull'epilogo triste di questa stagione, alcuni ritengono che l'avventura di Brady ai Patriots sia giunta al termine e che sia ora di cambiare. Io sono tra quelli che invece pensano che durante questa stagione non sia stato messo nelle condizioni di rendere al meglio, che la linea offensiva non lo abbia sufficientemente protetto e che sono stati commessi errori pesanti per quanto riguarda il parco tight end e ricevitori, che con l'addio di Gronk non sostituito ha perso molto del suo potenziale. Volevo quindi sapere cosa ne pensate voi di Patriot Train, continuare con il quarterback più vincente di tutti i tempi e rinforzare solo alcuni determinati reparti o è arrivato il momento di cambiare e rinnovare? Inoltre volevo chiedervi chi vedete favoriti per vincere il Super Bowl a Miami. Sempre Go Pats. Allora Marco, super favoriti per il Super Bowl ti direi Baltimore di qua e ti direi San Francisco di là. Attenzione però, perché ho l'impressione che questo possa essere l'anno in cui, a sorpresa, Green Bay se ne va a vincere il titolo con il suo Rodgers che farà una post-season della Madonna. Ho l'impressione che Green Bay dal nulla uscirà e tirerà fuori gli artigli. Per quanto riguarda la tua considerazione, io dico questo, caro Marco. Noi abbiamo passato un sacco di tempo, per anni, a farci tutti quanti le seghe a vicenda tra tifosi dicendo ma Brady è il migliore di tutti, perché Brady, qualsiasi stronzo gli danno a giocare ricevitore, vince le partite con chiunque. Abbiamo visto passare tanti ricevitori scarsi ai Patriots. E si diceva, ma lui, com'è possibile che da voi diventano tutti fenomeni? Ma Brady ha la capacità di prendere chiunque e farlo diventare un fenomeno. E mi sta bene. Tendenzialmente è vero. Allora però noi non possiamo, il primo anno che non gira proprio tutto bene, dire non aveva abbastanza talento attorno, perché allora noi stiamo dicendo che Brady per vincere deve avere talento attorno. Allora, secondo me la verità sta un po' nel mezzo, ovvero Brady è in calo, non è più il Brady di 3 o 4 anni fa, e ci sta, è fisiologico per carità di Dio, ancora grazie che Brady continui, e ha bisogno di giocatori pronti. Spesso noi facciamo un errore. Consideriamo, noi diciamo scarso un ricevitore che invece magari non è scarso, ma è giovane o ha bisogno di inserirsi in un sistema che è oliato da anni. Voi pensate come può essere per un ricevitore buttarsi in una realtà magari nuova, in squadre moderne come Kansas City, come la Baltimore di adesso, che hanno rifatto da poco tutta un'identità di attacco, un'identità di gioco. E pensate invece entrare in un ambiente gestito da Brady e Belichick, che da 20 anni fanno le cose a loro modo. È difficile. Per quello io vi dico che i Patriots hanno bisogno di gente pronta, perché ci va gente che in NFL ci sta da anni. Questo non vuol dire che i ricevitori che abbiamo adesso sono scarsi, perché Nikhil Harry secondo me è forte, Jacoby Myers secondo me è forte, Mohamed Sanu secondo me è forte, è solo gente che per una ragione o per l'altra ha avuto delle difficoltà a entrare in corsa in questo sistema. Quindi quello che farei io sarebbe proseguire per un anno o due ancora con Brady, perché è la cosa che ci dà più chance di vincere. Umberto, solo un saluto per una buona off-season. Ai tifosi troppo sfegatati di parole come dinastie, bolliti, guardate un po' il football, godetevi un bello sport che manca poco alla fine della stagione NFL e se vi capita cercate qualche partita in Italia. Se qualcuno delle redazioni dovesse passare al Vigorelli, fate un fischio per una birretta. Grazie Umberto. Io adesso inizierò la nostra stagione, ma noi dal Vigorelli non ci passiamo perché non dovremmo giocare in quel campo per la nostra serie, però se ci capita vedere Super Bowl o altro ti scrivo senza dubbio. Enrico Bonci, la dinastia è finita, dobbiamo farci una ragione e iniziare a ricostruire. È stato un viaggio irripetibile e bellissimo, ma bisogna guardare oltre. Cosa ne pensate? Guarda Enrico, sicuramente la tua è una interpretazione che ci sta, senza dubbio, legittimo il tuo pensiero, e potrebbe essere sicuramente una via delle tante da intraprendere, cioè non è assolutamente una bestemmia quella che dici, anzi è ragionevolissima e tanto prima o poi dovrà accadere. Come ti ho detto prima, farlo adesso potrebbe essere opportuno, perché abbiamo tanti giovani e tanti giocatori forti in ruoli chiave. Piuttosto che aspettare un anno in cui siamo completamente senza talento, anche se ti ripeto, per come gestisce le cose Belichick difficilmente capita, perché è uno che programma abbastanza bene, non è uno che raccoglie tutto il talento in un anno, prova a vincere e poi se non si vince chi si è visto smantelli la squadra. Allora rispondiamo anche a Billy Joe 80. L'argomento principe leggendo i media americani è che la dinastia is finally over. Da fan spero di no, ma mi rendo altresì conto che non siamo stati perfetti. Mi spiego meglio, gli ultimi draft sono stati solo sufficienti e non abbiamo trovato sostituti in posizioni chiave come tight end. Non credo, in altre parole, che abbiamo fatto un buon lavoro negli ultimi 3-4 anni a selezionare giocatori che potessero sostituire i veterani, data anche l'età media alta della squadra. Abbiamo pagato la dipartita di tanti position coach nell'ultimo anno e rischiamo seriamente di perdere McDaniels e Caserio nell'off-season. La parola tank è brutta, ma avrebbe senso considerare, non dico pigiare sul reset button, ma di iniziare a pensare e come rimanere competitivi nel lungo termine, magari soffrendo l'anno prossimo, così da poter avere un draft 21-22 in un'ottima posizione. Cosa ne pensate? Guarda, Car Billy Joe 80. E con questo commento chiudiamo perché è l'ultimo. Un draft vincente è un draft dove tu, bene o male, tiri fuori un paio di starter, due o tre titolari. Ed è una cosa che a noi negli ultimi anni è quasi sempre riuscita. A parte un anno, adesso non mi ricordo più, 2013-2014, non mi ricordo, abbiamo fatto un draft pessimo. Poi c'è stato anche un draft dove avevamo pochissime scelte, tipo 4-5. Non sono d'accordo col tuo commento, perché proprio Gronkowski è arrivato dal draft, Edelman è arrivato dal draft, Brady è arrivato dal draft, Hightower è arrivato dal draft, Jamie Collins arrivò dal draft, Devin McCourty è arrivato dal draft, Joe Tooney undrafted comunque, Isaiah Wynn è arrivato dal draft, Sonny Michel è arrivato dal draft. Insomma, io credo che ci sia questo falso mito della difficoltà al draft, ma in realtà, certo, alcuni ruoli più di altri, ma Belichick è un ottimo drafter. Ed è uno di quelli, sentivo, non mi ricordo più se Michael Lombardi o chi, che diceva che è uno di quelli che ha il maggior successo di qualità e di scelte al draft. Certo, poi gli errori li fanno tutti, Cyrus Jones, Jordan Richards, per carità di Dio. ma a me i draft degli ultimi anni sono piaciuti molto. E se dovessimo continuare con la qualità ottenuta nell'ultimo draft, sarebbe grasso che cola, sinceramente. Quindi, boh, la mia idea è un po' questa. Detto questo, ragazzi, ringrazio tutti quelli che sono stati con noi per questa puntata. Vi abbraccio virtualmente, vi ringrazio per i complimenti che ci avete fatto in tanti per questa stagione di podcast. Noi ovviamente non interromperemo le pubblicazioni. Come vi ho anticipato, sono in lavorazione sia il pagellone della stagione, sia un film room che con un po' più di calma del solito, ma uscirà sulla partita con i Titans. Poi ovviamente tempo di finire la stagione, ripartiremo in ottica poi del draft, tutte le news sui contratti, sulle firme. State sempre tranquilli, sintonizzati sui nostri social e su www.patreotrain.com, che cercheremo di coprire tutte, come al solito, tutte le news relative ai nostri New England Patriots. Il mio augurio è quello di un buon anno a tutti voi, di seguirvi il football senza la pressione del tifo e di veramente sperare in un off-season che ci rimetta in carreggiata principale per arrivare al prossimo Super Bowl. Un abbraccio a tutti e ovviamente Go Pats! Ciao!